Allora, buon pomeriggio, siamo arrivati all'ultimo appuntamento di questo percorso sull'Eucaristia, il cibo, percorso un po' forse per alcuni versi inconsueto, nel senso che pur avendo letto insieme dei brani molto noti su questo tema, dei brani che sono quelli che si citano più o meno sempre quando si parla dell'Eucaristia, almeno il tentativo, non so quanto riuscito, questo lo dovete dire voi, ma almeno il tentativo è stato quello di non farne una lettura semplicemente meccanica, no? Cioè ripetendo sempre più o meno le cose che abbiamo tutti nelle orecchie, ma invece provare a vedere se riuscivamo a percorrere un filo che avesse un'altra presa, no? Un altro significato. E in questo senso il brano di conclusione invece è un brano inatteso, non so se qualcuno di voi l'ha già visto, inatteso rispetto a questo tipo di percorso. È anche un brano un po', tra virgolette, strano, che non si legge molto. Normalmente si legge anche nella liturgia la prima parte di questo capitolo, noi invece ne leggeremo la seconda parte, perché è uno di quei brani, come ogni tanto capita nella scrittura, in cui ci sono una serie di problemi, di espressioni molto culturalmente datate, che per noi è difficile spiegare, quindi fanno un po' di difficoltà, confondono le idee. Allora, per fare più in fretta, si evita di leggerlo, così uno non si preoccupa troppo, non si angoscia sul significato, no? Vorrei però un po' richiamare il filo di tutta la faccenda, perché evidentemente questo è una specie di finale, dunque bisognerebbe forse metterlo appunto al fondo di un percorso, e i mesi sono passati, e in mezzo ai mesi tante cose, ore, giorni, e quindi forse ci siamo persi un po' il filo, no? Se ricordate, abbiamo cominciato con i due testi, quello di Genesi dei tre viandanti che incontrano Abramo a Mamre, e il testo di Apocalisse, verso dove andiamo, no? Da dove veniamo e verso dove andiamo. E questi due testi tentavano un po' di, così ho usato spesso questa parola che oggi riprendo, di cercare di farci collocare l'Eucaristia come un atto significativo, no? Di far uscire un po' l'idea della celebrazione eucaristica da quella che è una prassi molto comune, e anche giusta per alcuni versi, ma che è quella di un atto in sé, di un atto puntuale, no? Di una cosa in cui uno dice: adesso vado a messa e faccio la comunione, no? Come se, come dire, fosse quel, materialmente quel gesto lì che, no? E invece di inquadrarlo tra gli atti significativi della vita, dove la tensione è sempre tra un atto concreto, puntuale, visibile, reale, preciso, e una storia vitale in cui questo atto si mette. All'inizio parlavamo di atto significativo, facevo quegli esempi, quelli soliti un po' scemi che però aiutano a capire, tipo dire una certa frase in una certa situazione, mandare un mazzo di fiori, non è l'atto in sé, no? Perché non è che uno la dice oppure tace e cambia chissà che cosa. È l'atto dentro la storia, però. Ma dentro una storia ogni tanto anche l'atto puntuale serve, nel senso che non basta che uno dica: ho pensato che ti mandavo un mazzo di fiori tutte le mattine e poi non te l'ha mai mandato, non è la stessa cosa, no? Se uno dentro una storia che ha una sua dinamica, poi anche almeno una mattina ogni tanto manda un mazzo di fiori, c'è tanto l'atto concreto, l'atto materiale, quel singolo gesto, e tanto la tensione rispetto a una storia che esprime quell'atto, che è espressa da quell'atto e così via, no? Allora, quando parliamo di atto significativo, dovremmo avere nella testa questo meccanismo qua. Il rapporto tra un atto concreto e l'interezza di una storia. E da questo punto di vista l'Eucaristia funziona nella vita cristiana solo nella misura in cui è un atto significativo, cioè nella misura in cui è un atto reale che accade, che c'è, che si fa, che non è solo pensato, che non è solo immaginato, ma contemporaneamente che è un atto che sta in una tensione con una storia completa. E poi abbiamo visto i tre brani, i quattro brani più caratterizzanti dell'Eucaristia: il brano sulla manna, la manna del deserto, il brano sul pane portato da Elia, il brano sul sacrificio di Cristo e il brano del discorso dopo la moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Giovanni, il rapporto tra il cibo ricevuto e le parole ricevute. Questi quattro brani qua, almeno nell'idea del percorso, dovevano in qualche modo contornare che tipo di atto significativo è l'Eucaristia, per dirla con degli slogan proprio riduttivi, ma per richiamare quello che abbiamo già sentito, è un atto di liberazione, di libertà, non è solo cibo, no? È sicuramente cibo, ma è un cibo con delle caratteristiche che nella sua puntualità è cibo e nella sua storia è un'esperienza di libertà. È un cibo che nutre, cioè è un cibo finalizzato alla vita. Dunque la sua storia significativa è la storia di un desiderio di libertà, ma anche di una vita che vuole crescere. È un cibo che nasce dal sacrificio, quindi che ha un costo, che non è un cibo gratuito, sprecabile. È un cibo che è sempre accompagnato da delle parole, cioè non ha solo la brutta materialità di se stesso, no? È qualcosa che è anche detto oltre che fatto. Allora, questo proprio in forma di assoluto slogan, a mo' di riassunto. Dunque, in qualche modo, un atto significativo, come abbiamo detto fin dall'inizio, di relazione e di nutrimento. Vorrei proprio dedicare due minuti a queste due parole. Gli atti significativi nell'esperienza umana possono essere di molti tipi. Per esempio, il rancore in genere nella nostra esperienza è un bell'atto significativo, nel senso che dura a lungo, ha una storia, nutre se stesso, si incrementa, porta a leggere tutto ciò che un altro fa, tutto ciò che dice, tutti i suoi comportamenti nella chiave di questa storia, per cui pure se quello mi fa un complimento comincio subito a dire: ma mi avrà fatto un complimento perché? Che cosa starà preparandosi a fare? E mi dà tutta una chiave ermeneutica, interpretativa della vita dell'altro, e ogni tanto, ahimè, sbocca in atti puntuali, in piccoli dispetti, in sgarberie, in una risposta secca che io non avrei dato a un altro, e invece in quella situazione lì, ben nutrita e rinfocolata dal mio rancore, viene fuori come che soddisfazione. Gliel'ho proprio detto, che uno si sente bello, soddisfatto nell'aver nutrito il suo rancore. Allora, il rancore fa sicuramente parte delle possibili atti significativi, che sono atti significativi di conflitto, per cui poi non è che uno un giorno si odia, no? Uno ha messo una bella tessuto di atti significativi di conflitto e alla fine un giorno si odia, no? Cioè, ha costruito, ha nutrito. Allora, l'Eucaristia è un atto significativo che invece non è un atto significativo di conflitto, è un atto significativo di relazione e di nutrimento. Cioè, è una costruzione progressiva, non di colpo, non in una singola domenica, non improvvisamente, non ogni volta che vado a messa esco e pa, chissà cosa è successo, ma un atto significativo che costruisce una comunione e un nutrimento, che significa tutto ciò che significa il nutrimento della nostra vita, che uno cresce, vive, ha energia, ha forza, ha possibilità. Il nutrimento è una figura strana nell'esperienza umana, non so se ci avete mai riflettuto, è la più grande esperienza in cui ciò che riceviamo si annulla completamente in noi, cioè non ha più nessuna delle sue caratteristiche, ciò che ne esce è la nostra forza, la possibilità di vivere, di fare, di agire, eccetera, no? Sono proprio le calorie che ingurgitiamo, quindi il nutrimento è proprio la grande quotidiana esperienza di che cosa vuol dire dare. Il nutrimento si dà. Allora, l'Eucaristia è un atto significativo che costruisce un tessuto di relazione e di nutrimento. In qualche modo con quelle caratteristiche che siamo andati dicendo in tutte queste questo percorso di relazione di nutrimento con le parole al prezzo del sacrificio verso una libertà, no? Tutti i pezzi che più o meno abbiamo cercato di mettere. E allora qual è il risultato? Cioè che cosa succede, che cosa dovrebbe succedere se le nostre vite sono conformate da questi atti significativi? Dunque, non che cosa succede se vado a messa una volta, ma cosa succede se la mia vita è una vita in qualche modo progressivamente eucaristica, dunque dove l'andare a messa, l'esperienza dell'eucaristia, la comunione a Cristo prende tutte le forme complesse di un atto significativo e costruisce un tessuto. Qual è il risultato finale, no? Allora, qui arriviamo a questa conclusione di oggi, che sarebbe un po', come dire, il discorso sull'esito. Qual è l'esame finale? Come si fa a dire se questo percorso è un buon percorso o un cattivo percorso, no? Qual è il criterio di valutazione, si direbbe oggi, per dire che stiamo andando verso un buon esito o no? La riflessione di oggi è stata... ha avuto questo piccolo titolo: verso un corpo nuovo. Il nutrimento e la relazione passano per i corpi, producono un corpo. Qui devo fare una piccolissima premessa prima di poi leggere il testo, eccetera. La premessa è questa parola corpo nella tradizione cristiana è tanto importante, usata, diffusa, tanto temuta, pericolosa, no? Perché noi diciamo corpo, pensiamo al nostro corpo, no? Nella tradizione cristiana, pensate, faccio solo degli esempi, ma il corpo degli scritti biblici, il corpo ecclesiale, il corpo di Cristo, si usa tantissimo questa parola, è una figura, ma è molto più che una figura, comunque almeno una figura assolutamente usata, come dicevo una delle volte iniziali. Per esempio, gli aggettivi attaccati a questa parola nella storia del cristianesimo sono spesso cambiati, no? Fino al 1500-1400 il corpo reale di Cristo e la Chiesa è il corpo mistico e l'Eucaristia. Dopo il 1400 il contrario: il corpo reale di Cristo e l'Eucaristia è il corpo mistico e la Chiesa. Allora, questo giochi di aggettivi per dire che proprio è un concetto importante, no? Noi siamo discepoli di uno che si è incarnato, cioè che ha preso un corpo. Dio in Gesù Cristo ha preso carne, ha preso un corpo, no? Quindi è un concetto molto centrale. In realtà poi noi, quando pensiamo a noi, pensiamo al corpo come al nostro corpo, pensiamo alla religione ottocentesca che ha avuto un po' paura, svalutazione dei corpi, a una preoccupazione più di un po' sessuofobica, no? Preoccupata di le gonne abbastanza lunghe, le maniche abbastanza lunghe, il capo coperto, cioè di tutta una serie di nascondimenti possibili che dovevano azzerare i corpi, no? Fare in modo che tutti sembrassimo tutti uguali, che non si vedessero le differenze dei corpi, no? Ed è vero che anche questa tradizione ha fatto parte della storia del cristianesimo. Allora, quando io dico che l'Eucaristia è un atto significativo di relazione e nutrimento, il cui esito è un corpo nuovo, quello che voglio dire è un corpo nuovo a 360 gradi, cioè come nella Chiesa questa parola è stata usata, nella storia dei credenti è stata usata, a partire dal principio base del cristianesimo che è l'incarnazione, no? Il modello dei cristiani è Maria, si dice sempre, no? Modello del discepolo fedele, no? È Maria, che con il suo sì ha dato un corpo a Cristo. Dunque ciò a cui i cristiani sono chiamati è dare un corpo a Cristo e continuare a rendere corporeo, incontrabile, l'esperienza di Dio, a renderla incarnata, che ha una carne. E dunque si tratta di corpo della Chiesa, si tratta di corpi, di parole, corpus, si usa il termine latino, di scritti, cioè a rendere l'esperienza che noi viviamo come significativa, l'avere incontrato il Signore e la sua risurrezione che ha detto una parola di salvezza sulla nostra esistenza, a renderla incontrabile da altri, corporea, no? non astratta, no? Allora questo è l'esito, è il punto di arrivo, un corpo nuovo che certo in questo senso è anche il nostro corpo, la faccia, il nostro corpo è la nostra faccia, le corde vocali, la voce, le mani, la nostra faccia che viene incontrata da tutti, vista, sperimentata, le nostre parole, i nostri gesti e così via. Facce perplessissime, dove sta andando a parare? Allora, in questo senso, questo finale, che la seconda metà del capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi, che dice così: nella prima parte del capitolo Paolo riassume tutta la questione della risurrezione di Cristo, in cui dice è apparso ai discepoli, è apparso a Giacomo, poi altri 500, tutta la storia, il dato, no? Dice questa è l'esperienza che ho fatto, no? L'esperienza di cui so e di cui sappiamo, no? E poi dice così a partire dal versetto 35: ma qualcuno dirà, come risuscitano i morti? Con quale corpo verranno? Stolto, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. E quello che semini non è il corpo che nascerà, ma un semplice chicco, di grano per esempio, o di altro genere. E Dio gli dà un corpo come ha stabilito, a ciascun seme il proprio corpo. Non ogni carne è la medesima carne, altra è la carne di uomini e altra quella di animali, altra quella di uccelli e altra quella di pesci. Vi sono corpi celesti e corpi terrestri, ma altro è lo splendore dei corpi celesti e altro quello dei corpi terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna e altro lo splendore delle stelle. Ogni stella infatti differisce da un'altra nello splendore. Così anche la risurrezione dei morti. Si semina corruttibile e risorge incorruttibile. Si semina ignobile e risorge glorioso. Si semina debole e risorge pieno di forza. Si semina un corpo animale, risorge un corpo spirituale. Attenzione, siamo abituati che la Bibbia a noi ci suona che sia sempre logica. Pensate a quale contraddizione in termini è l'espressione corpo spirituale, per come lo capiamo noi. Se c'è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale. Poiché sta scritto che il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale e poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra e di terra, il secondo uomo viene dal cielo. Qual è l'uomo fatto di terra? Così sono quelli di terra, ma quale il celeste? Così anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine dell'uomo di terra, così porteremo l'immagine dell'uomo celeste. Questo vi dico, fratelli, la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio, né ciò che è corruttibile può ereditare l'incorruttibilità. Ecco, io vi annunzio un mistero. Non tutti certo moriremo, ma tutti saremo trasformati. In un istante, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Suonerà infatti la tromba e i morti risorgeranno incorrotti, e noi saremo trasformati. È necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità. Quando poi questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola della Scrittura: la morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, prodigandovi sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Letto tutto di fila così fa un po' impressione, perché ci sono alcuni passaggi che non sono proprio immediatamente chiari, e c'ha questo tono un po' millenaristico che a noi fa impressione, no? Ci sembra un po' fanatico, eh? Allora, vediamo di ragionarci un po', no? Innanzitutto, perché questo brano, no? Perché mi sembra che noi stiamo sempre fermi alla prima parte del capitolo, non solo materialmente quanto al testo, ma proprio nella nostra esperienza, eccetera, no? Tutte le volte che noi riflettiamo sulla fede, ragioniamo sulla fede, organizziamo incontri, facciamo cose, partiamo sempre da zero, no? E facciamo sempre la stessa cosa, che è dire di Gesù, no? Che va benissimo, giusto, no? Ma c'è un piccolo problema, è come se uno fosse sempre ripetente della stessa classe, nel senso, continuiamo sempre a dire l'inizio, ma poi o st'inizio è vero e dunque qualcosa succede e dall'inizio comincia una storia, o sto inizio non è vero e non succede niente e continuiamo a ripetere l'inizio. Non so se riesco a spiegarmi, cioè è come se uno, è come quando due stanno fidanzati una vita e non si sposano mai, no? E tutti dicono: ma perché questi due non si sposano? Allora, o due hanno una storia, dunque questa storia in qualche modo vive, è una storia viva, non necessariamente secondo i canoni, però o si pigliano, si lasciano, qualcosa succede, no? La cosa evolve. Oppure non si può sempre all'infinito ripercorrere, voler rimanere fermi nel dato dell'inizio, no? Nell'innamoramento da fidanzatini, no? Tutti ne abbiamo in parte nostalgia, ma è assurdo, perché non è vero, no? Perché se non altro il tempo che passa rende una realtà diversa rispetto all'inizio. Riesco a spiegarmi. Per questo motivo mi sembra interessante questa seconda metà, perché questa seconda metà prova a fare il passo successivo e lo fa secondo la cultura e il linguaggio, la comprensione del mondo, della biologia, della scienza che ha Paolo, dunque per alcuni, e anche della teologia, cioè per tutta la comprensione che lui in quel momento ha. Quando si, finché io dico Gesù è risorto, non ci sono grandi variazioni storiche, possono cambiare le culture, ma Gesù è risorto rimane Gesù è risorto. Difficile da spiegare in qualsiasi cultura, nel terzo secolo, nel XII, in Cina, in Italia, è sempre difficile capire questa cosa, ma rimane così. Se io dico Gesù è risorto, dunque noi, devo dire delle cose che invece è diverso dirle oggi, dirle nel terzo secolo, dirle in Cina o dirle qui da noi, perché devo dire delle cose concrete che dunque dipendono molto di più dalla cultura. Riesco a spiegarmi? Allora, in questa seconda parte Paolo prova a fare il secondo passo e dice dunque, e quindi usa la cultura che ha, no? La comprensione che ha in quel momento, a 360 gradi, ma la usa fino in fondo. Quello che ci interessa dunque non è, come spesso è stato detto questo brano, cercare di capire attraverso quello che lui dice che cosa succederà alla fine del mondo in tono un po' apocalittico, e perché cavolo dice non tutti certo moriremo, no? Dice, ma allora tutte queste leggende stile fantasy, che c'è qualcuno che circola da 20 secoli sempre vivo, no? No, non è questa la questione. Lui lì sta semplicemente usando la comprensione che lui ha in quel momento, ma quello che è interessante è che cosa lui prova a dire come secondo passo, cioè qual è il secondo passo che fa. Sì? nonostante l'ora e il tempo che abbiocca tutti, riusciamo a stare abbastanza svegli. E la domanda è, a questo punto pregnante, non è una domanda del cavolo, no? La domanda con quale corpo verranno? Diventa una domanda ben importante, ma veramente ben importante, perché la questione è, ok, Gesù è risuscitato, è apparso a Cefa, a Giacomo, eccetera, eccetera, tutta la questione sulla risurrezione dei morti, ogni cosa è posta sotto i suoi piedi, leggetevi poi se volete, no? Tutto l'insegnamento su cosa bisogna fare perché si viene battezzati nella risurrezione, ma con quale corpo? Cioè, quando si tireranno le somme, quando alla fine ci sarà l'esame finale, quale sarà, la forma che la nostra storia avrà? Da che parte sarà contata? Qual è, ancora una volta, la questione di prima? Qual è l'esito, no? Io posso sapere verso dove camminare se so, quale sarebbe l'obiettivo massimo richiestomi. Se mi è chiaro quale sarebbe l'obiettivo massimo, allora posso valutare se sono a buon punto, se non sono ancora a buon punto, se devo. E la domanda di Paolo è molto concreta ed è molto cristiana. Con quale corpo? Quale corpo ha preso il Figlio di Dio, che è il maestro di cui siamo tutti discepoli? È nato come un bambino. Un corpo semplice, ordinario, e poi ci ha lasciato il suo corpo che è stato trafitto. Ma pensate, non so se ci avete mai pensato, a me questa cosa mi colpisce sempre tantissimo. Il problema di chi va alla tomba dopo la risurrezione di Gesù, e il problema per esempio di Maria di Magdala, è che non c'è più il corpo. E poiché non c'è più il corpo, Gesù ci ha lasciato il suo corpo nell'Eucaristia. Sembra uno strano sogno, di cosa stiamo parlando, no? Allora io credo che in questo dobbiamo appunto ragionare un po' su che cosa significa questo corpo, il nostro e quello di Cristo, e qual è la domanda con quale corpo, no? Se è solo una domanda molto materiale di dire vabbè. Ma io nel Regno dei Cieli sarò ancora così oversize, così tragicamente sovrappeso? No, vi prego, anche la dieta in paradiso, no, non lo posso sopportare, no? Avremo la stessa faccia che abbiamo adesso, che magari non ci piace proprio tantissimo, oppure uno potrà scegliere album, questo, è tutta la vita che lo desidero, un corpo così, no? Certo. Come dire, non è solo questa la domanda, no? Perché il corpo, lo dico in termini moderni, che sicuramente Paolo non avrebbe mai usato, ma non era un uomo del XX secolo, appunto, per dire, per capire sul dunque bisogna andare sulle culture. Il corpo è, ci insegna Carrara, il simbolo dell'io, l'ho già detto varie volte, dove il simbolo è il luogo di visibilità dell'invisibile. Il corpo è il posto dove gli altri e noi stessi ci incontriamo. È vero che ognuno di noi ha perennemente la sensazione che quando dice io si riferisce a qualcosa dentro, profondo, inspiegabile, molto più meraviglioso di quanto tutti gli altri si siano accorti, oppure a secondo dei sensi di colpa molto più schifoso di quanto tutti gli altri si siano accorti, che è una specie di luogo inattingibile, irraggiungibile. Un io che si sente sempre incompreso, non visto, non riconosciuto, no? Ma dentro questa storia, chi ci incontra, e anche noi stessi quando ci guardiamo allo specchio, quello che incontriamo non è il nostro io. Chi ci incontra ci riconosce per il nostro viso, per i nostri gesti, per il suono della nostra voce, per le nostre abitudini, nel muoverci, nel fare, nel dire, no? In questo senso, Rainer dice, il corpo è il simbolo dell'io, cioè è ciò che rende incontrabile, attingibile, visibile l'invisibile, che senza un corpo sarebbe etereo. E in questo senso uno dei nostri problemi, soprattutto in Occidente, soprattutto di questi tempi culturali, in cui il più grande, il disturbo più diffuso è uno disturbo, sono i disturbi dell'alimentazione, non a caso, tutti abbiamo un rapporto vagamente disturbato tra noi e il nostro corpo, cioè quello che era un tipico passaggio psicologico adolescenziale, in cui di fronte al cambiamento del proprio corpo un adolescente aveva quei 2 anni di non mi piaccio, non è giusto, non mi va bene, i piedi troppo lunghi, i piedi troppo corti, sono troppo alto, sono troppo piccolo, eccetera, sta diventando una specie di malattia diffusa. Dunque l'investimento in cure estetiche di tutti i tipi, dalle più semplici alle più complesse, sta diventando una delle fonti di spesa maggiori, ma anche l'investimento nel vestirsi, dunque nel mascherare il proprio corpo, presentarlo, aggiustarlo, perché tutti noi in questa cultura abbiamo una bella difficoltà nel riconoscersi tra io e il mio corpo, siamo sempre un po' sfasati. E da questo punto di vista lo sviluppo della medicina, le migliori abitudini di vita, l'allungamento della vita, tutte queste cose qua ci peggiorano ulteriormente, perché abbiamo ritmi biologici interni e esterni molto diversificati ormai, non sono sincronizzati i 2 orologi, ci va una grande sapienza per sincronizzare l'interno con l'esterno, no? E tutti abbiamo questo mito che va bene, no, ma la gioventù, l'importante è essere giovani dentro, col cavolo, perché in realtà quello che ci fa girare le scatole è: ma come? Facevo una notte in bianco, il giorno dopo facevo, e adesso faccio una notte in bianco e ci metto una settimana a riprendermi, sto in coma per una settimana, no? Che non ha niente a che fare con la falsa teoria che basta sentirsi giovani dentro, è proprio un problema di connessione tra il mio desiderio, quello che mi sentirei di voler fare, quello che mi parrebbe giusto che io facessi, e quello che accade in un modo che io non governo. Perché la bellezza del nostro simbolo corpo è che va per i cavoli suoi. Che io posso ordinare la mattina a tutte le mie rughe di distendersi con tono profondamente autoritario e loro se ne fregano. Cioè, rimangono stampate sulla mia faccia a ricordare tutta la mia stanchezza, i miei percorsi, i miei anni, i miei giorni. Allora, vedete che dire il corpo è il simbolo dell'io mette in moto una bella faccenda. E dunque la domanda è: con quale corpo? Qual è il risultato finale? Che cosa si vedrà? Qual è la faccia visibile dell'invisibile nostra conformazione a Cristo? Allora, il primo passaggio che Paolo fa dà il tono a tutto quello che segue. Stolto, vabbè, si arrabbia, era uno così Paolo. Ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. Guardate che questa frasettina, mezzo versetto, è una botta sui denti terrificante. Cioè, è la grande fondamentale legge del cristianesimo, che possiamo tradurre in 1000 modi, ma è la grande parola di salvezza. Noi non siamo tutti lì, e dunque non c'è niente che possa accadere a costo zero. Questa è una traduzione molto libera in linguaggio corrente. Niente accade a costo zero, niente accade come se non accadesse. Ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. E poi dice: e quello che semini non è il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano, eccetera. Fa tutta una spiegazione pseudo-biologica, la carne degli uomini, quella degli animali, degli uccelli e degli altri pesci. Cioè, quello che lui dice è, sempre qui traduco in termini culturali, da una cultura agricola con una certa idea della biologia, eccetera, a noi che useremo tutto un'altra struttura culturale per dire questa cosa. Quello che lui dice non è la legge, iniziando col titolo: quello che semini non prende vita se prima non muore, non è la legge della continuità, è esattamente il contrario, è la legge della tensione. Cioè non è che dice il semino prima è piccolino, poi un po' più grandino, poi un po' più grandino, poi un po' più grandino, finché diventa una quercia. Dice no, quello che semini non prende la vita se non muore, dunque quello che è seminato non è della stessa razza, della stessa qualità, della stessa faccia di quello che nascerà. Cioè dice c'è una contrapposizione, non c'è una continuità, c'è una contrapposizione, c'è un prima e un dopo, c'è una frattura. E ad aggiungere peso a questa interpretazione, lui dice ci sono corpi celesti e corpi terrestri, no? E costruisce tutta una serie di coppie: si semina corruttibile, risorge incorruttibile, si semina ignobile, risorge glorioso, si semina debole, risorge pieno di forza, semina un corpo animale, risorge un corpo spirituale. Nessuna di queste coppie è una continuità, sono delle contrapposizioni. C'è una frattura, c'è un passaggio, c'è un salto. Faccio una traduzione proprio in formato fumetti, così ci capiamo. Tutta questa idea molto forte e molto ottocentesca di come dire, di conformarsi a Cristo come una raccolta punti, in cui io metto via dei punti, prima uno, poi due, poi tre, finché raggiungo la cifra necessaria per ritirare il premio, è totalmente proprio sbalzata via da questa impostazione, che invece è una impostazione tensionale. Cioè si dice in qualche modo o ti metti di qui o ti metti di là. Poi certo c'è una storia, non tutto accade nello stesso giorno, ma ci sono alcune questioni di fondo sul quale uno decide da che parte si mette, dalla parte dei corpi terrestri o da quella dei corpi celesti. E io credo che da questo punto di vista noi dovremmo ricominciare a prendere in mano come criterio di giudizio sul corpo nuovo che sarà il frutto di una vita eucaristica alcune delle questioni di fondo della nostra esistenza, perché abbiamo sbriciolato la forza di queste contrapposizioni, cioè abbiamo reso il tutto abbastanza uguale a tutto, no? Ma non tanto sui singoli comportamenti, ma proprio su dei modi radicali di guardare l'esistenza, su dei punti radicali, no? Faccio un esempio molto banale, no? Uno che cerca di credere in Dio e uno che non ci crede sono simili per il 90% delle cose della vita, anche per il 99%, no? Non sono così distinguibili a priori. Ma per esempio uno che cerca di credere in Dio non può essere angosciato sul futuro. Cioè ha una questione radicale, non di essere tutti i giorni ilare, allegro, speranzoso e di avere in ogni minuto la faccia che dice che è bello, adesso arriva domani. Però nella sostanza, sulla questione radicale, non può essere incerto quanto al futuro, perché deve sapere fino in fondo, fino all'ultima fibra del suo essere, che non c'è modo che noi perdiamo, che questa è una partita che possiamo solo vincere. Allora, alcune questioni di fondo di questo genere sono radicali, sono segnate da una frattura. Vado avanti perché l'ora è tarda. Vabbè. E poi c'è questa questione abbastanza curiosa: se c'è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale. Questa espressione corpo spirituale per noi non è veramente dotata di senso. Noi abbiamo l'idea che spirituale sarebbe il profondo dell'interiore, impalpabile, gli angeli, l'etereo, l'astratto sarebbe spirituale, no? E dunque i corpi non sono spirituali, i corpi sono sicuramente materiali. Allora Paolo dice no, i corpi possono essere animali o spirituali. Se volete lo traduco in un modo più forte, possono essere animati o no dallo spirito, ma sono i corpi che sono animati dallo spirito, non è un vago luogo interno, sono le cose, la realtà, ma non la politica, no, proprio le cose, quelle che sono, le cose quotidiane, così come le cose più importanti, le cose dove ci incontriamo, dove ci riconosciamo, dove la nostra vita si fa visibile, che possono o no essere animati dallo spirito. E qui secondo me si aprirebbe un bel altro criterio di valutazione: una vita eucaristica è una vita in cui ogni cosa ha il peso di tutta l'eternità, in cui non c'è nessuna cosa che non abbia il peso dell'eternità. E poi c'è questa cosa carina: il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. L'ultimo Adamo è Cristo, ovviamente, no? E c'è questa frattura, questo capovolgimento: noi che siamo figli di Adamo riceviamo la vita, Cristo dà la vita. Per questo si fa nutrimento, fino a perdersi totalmente per diventare la nostra forza, come il cibo, appunto. E questa differenza, questa contrapposizione è apparentemente insanabile: noi saremo sempre coloro che la vita la ricevono, saremo sempre invitati a pranzo, mai quelli che invitano, saremo sempre rispetto a Dio coloro che ricevono lo spirito, no? Noi non lo possiamo produrre, ma c'è un ma. Come abbiamo portato l'immagine dell'uomo di terra, così porteremo l'immagine dell'uomo celeste. Quando si dice che il Figlio di Dio si è incarnato e si è fatto in tutto simile a noi ed è asceso al cielo per ricostruire il rapporto tra Dio e gli uomini, si dice che questa frattura che permane in Cristo è superata, cioè che noi possiamo, riceviamo da Cristo la possibilità di portare l'immagine dell'uomo celeste, così come abbiamo portato l'immagine dell'uomo di terra. Siamo dei bambini ammessi alla tavola dei grandi. Ci dovevano far cenare prima e mandare a dormire presto, e invece si sono inteneriti e ci hanno concesso di mangiare a tavola con i grandi. Questo è la figura. L'Eucarestia è il nutrimento che ci consente di portare l'immagine dell'uomo celeste, che costruisce quella relazione e quel corpo che è l'immagine del corpo celeste. E dunque dice: io vi annunzio un mistero, non tutti certo moriremo, ma tutti saremo trasformati. Qui c'è l'idea che era ancora molto viva al tempo di Paolo, dell'imminenza della parusia, cioè che il mondo stava per finire, dato che tutto era compiuto in Cristo, e quindi che la generazione viva al tempo di Paolo non avrebbe fatto tempo a morire tutta prima della fine del mondo. E come sappiamo non è andata così, e la generazione successiva a Paolo ha avuto il problema, che tecnicamente si chiama, di giustificare il ritardo della parusia, ma soprattutto di cercare di capire che cosa si doveva ancora fare, perché se Cristo era morto e risuscitato e tutto era compiuto, Bon, finiva il mondo, perfetto, si capiva. Allora, tutta la storia di Israele preparava questo momento. Lì c'era il clou della rivelazione della salvezza di Dio, e poi un po' di tempo perché ognuno si potesse mettere da una parte o dall'altra, scegliere da che parte stava, e poi fine, no? Ma se non è fine, cosa bisogna fare? Cioè, come si occupa quel tempo? A cosa serve quel tempo? Non serve più a preparare, non serve a salvare il mondo, perché il mondo è già stato salvato in Cristo. A cosa serve? Questo è il problema, che non è un problema da poco, perché ci riguarda direttamente. Perché cosa abbiamo il tempo e la storia? Cosa ci dobbiamo fare? È necessario che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità. Abbiamo tutta la storia per fare esercizio, per imparare a essere ciò che siamo, per fare l'esercizio del nostro corpo. Come adolescenti cresciuti troppo in fretta, abbiamo bisogno di tempo per abituarci a ciò che siamo, figli. Sto arrivando alla fine, sopravvivete. E dunque, citazione dall'Antico Testamento, la morte è stata ingoiata per la vittoria, dov'è o morte la tua vittoria, dov'è o morte il tuo pungiglione, no? Dunque, la morte non c'è più, semplicemente, no? Ma non perché non accada, non perché non si muoia, non c'è più perché non è più il punto di verifica di una vita, non è il punto in cui tutto termina e si fanno i conti. Pensate in questo quanto siamo atei, tutti noi continuiamo a pensare che la morte sia questo, no? Invece è molto chiaro, no? La morte, l'immortalità che si fa visibile. E poi c'è questa frase durissima, il versetto 56, pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. È durissimo questo versetto. La forza del peccato è la legge. Su questo tante volte abbiamo già riflettuto insieme, no? Se il centro del cristianesimo è semplicemente una legge da rispettare, siamo tutti peccatori, punto. Peraltro senza possibilità di evitarlo, perché se la legge è siate come il mio figlio prediletto, dato che nessuno di noi è Dio, siamo sconfitti in partenza, cioè, non esiste la possibilità di rispettare questa legge. Siamo creature, non possiamo essere a misura di Dio. Se il problema è solo una legge da rispettare, non solo non siamo sempre vincenti, ma siamo certamente perdenti. E il pungiglione della morte, dove ho morto il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, la forza del peccato è la legge. Il centro del cristianesimo non è una legge da rispettare, un dover essere. E la questione centrale per un cristiano non è il peccato. La questione centrale è la grazia che abbiamo ricevuto di essere figli, di essere rivestiti di un corpo celeste, o di avere in dono lo spirito che ci fa corpi spirituali, e dunque il pungiglione della morte non c'è più, è sconfitto, e dunque non possiamo essere altro che vincenti. Non per la nostra forza, ma per la grazia ricevuta. E allora c'è questo versetto invece finale, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Dopo tutta questa meravigliosa meraviglioso quadro anche di grande apertura rispetto al tempo futuro, la conclusione è la conclusione in tono con i corpi. La questione è la fatica. La questione non è né la morte, né la vita, né la corruttibilità, né l'incorruttibilità. C'è un'unica cosa che ci può fiaccare ed è la fatica. Chiunque abbia compiuto i 25 anni lo sa. È vero, è così. La vita non è né giusta né sbagliata radicalmente, ci sono belle cose, brutte cose, giorni buoni, giorni un po' meno buoni, giorni fiduciosi, giorni più oscuri, ma l'unica vera questione che ci può stroncare è la fatica, quando come Elia diciamo ora basta, non ce la faccio più, abbiate pazienza, io faccio un giro di pausa perché no, non ce la faccio più, no? E questo a me sembra di una bellezza senza limiti, nel senso che mi sembra che ancora una volta la scrittura è realista, concreta, molto, con le idee molto chiare su come funzioniamo. Nel momento dell'eroicità potremmo forse inventarci una posizione eroica, no? Di fronte a un dramma ti viene fuori un fiato che non sapevi da avere da qualche parte, stringi i denti e vai. Ma è la fatica dei giorni così come sono che è il vero grande peso per il nostro corpo, che è quello che segna il nostro viso. E dunque quello che Paolo chiede è: rimanete saldi e irremovibili, piantatevi bene sui piedi e organizzatevi a reggere la fatica. E dunque è chiaro, per reggere la fatica ci va un cibo, bisogna avere un nutrimento, perché sennò per quanto uno si mette saldo sulle proprie gambe, prima o poi le ginocchia gli si piegano. Dunque questo versetto 58 mi sembra proprio un bel modo per chiudere tutto il percorso. Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, prodigandovi sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana. Applauso. No. Siate seri, eh?